Guarda, qui c'è un giornale, si chiama Home Russia and FSU, si chiama, e dice l'Occidente, cos'è che puoi leggere?
Says the West is destroying the global economic system. That's quoting Putin.
Allora, Putin dice che l'Occidente sta distruggendo il sistema economico globale. L'Occidente sta distruggendo l'economia globale. Cos'è la Russia Today?
Quest'articolo è Russia Today.
Russia Today, il giornale russo. Allora, mi aiuti a leggere questi giornali? Western Countries?
Western countries are destroying the existing framework of global economic relations that they helped to build in the first place, Russian President Vladimir Putin said on Tuesday, adding that many countries are opposed to this.
Si va avanti.
One in four countries in the world is to some extent sanctioned by the US or European nations. According to Lavrov, this means that the West is using the global economy as an instrument of coercion, blackmail, and punishment. Freezing of Russian gold and foreign exchange reserves to the tune of around $600 billion, a move that Moscow condemned as theft.
Quindi sta dicendo questo giornale che è scritto in inglese qui, dice, traduco la parte principale, dice le nazioni occidentali stanno distruggendo il sistema economico globale che loro avevano aiutato a costruire, tanto per cominciare. Sì, è stato a Bretton Woods nel 1944 che è iniziato il sistema economico occidentale. Ora, molte nazioni sono contro il modo di fare dell'Occidente. Una nazione su quattro nel mondo, sono 200 nazioni, quindi sto parlando di 50 nazioni, in un modo o nell'altro vengono sanzionati dagli Stati Uniti e dall'Europa. E questo è Lavrov che parla, il ministro degli esteri russo. L'Occidente sta usando l'economia globale come strumento di coercizione, cioè che vuol dire costrizione, sopraffazione, ricatto e punizione. Per questi scopi l'Occidente usa queste restrizioni, blocca le banche, blocca il conto, congela i conti bancari in tutto il mondo. Le sanzioni sono diventate un modo di fare le guerre. Particolarmente hanno messo delle dure sanzioni sulla Russia riguardo l'Ucraina, congelando le possessioni russe all'estero, quindi conti dove ci sono depositato l'oro russo e anche altri tipi di valori, li hanno congelati e sono arrivati a 600 miliardi di dollari sono arrivati a congelare alla Russia. È un'operazione che Mosca condanna come furto, rapina. In effetti, quando l'America, che nel 1944 si decise di usare, le nazioni decise di usare la moneta americana come garanzia mondiale, come moneta di scambio, la Federal Reserve Bank americana e diventava la base mondiale della moneta. Era per aiutare il mondo, era una garanzia, non era un'arma dell'America, l'idea non era doveva diventare un'arma dell'America contro i suoi nemici. Adesso sono 50 nazioni al mondo che l'America ha sanzionato, quindi è una bestialità. Solamente guardando come l'Occidente si comporta nello spingere le loro perversioni sessuali e come glorificano i pervertiti, i moralmente corrotti. Sappiamo che ogni loro slogan, ogni loro predica è falsa. Incredibile che il bullismo, le provocazioni dell'America e della NATO contro l'Iran, la Nord Corea, la Cina, incredibile come li provocano a fare guerre, li provocano. È stato solo alla misura della Cina, dell'Iran e della Corea del Nord che finora non hanno iniziato una guerra e che potrebbe iniziare in qualunque momento perché l'America insiste con il loro bullismo, pitbullismo. Certo che la Cina potrebbe lasciare Taiwan in pace, per esempio, invece no, è sempre lì a disturbarla, la Cina. Però è l'America cosa c'entra dall'altra parte del pianeta? E sarebbe anche una cosa cristiana se la Cina smettesse di dar fastidio a Taiwan, certo. Ma purtroppo bisogna parlare politicamente, il mondo non è cristiano. La Cina non riesce a capire perché l'America o la NATO possono fare guerre di invasione in luoghi come la Corea, il Vietnam, la Serbia, l'Iraq, la Siria, l'Afghanistan, bombardare la Libia, far uccidere Gheddafi. Tutta l'America ha fatto questo. Ma la Cina non può riprendersi Taiwan, che la Taiwan apparteneva alla Cina. Quindi cioè, lì c'è da litigare politicamente parlando. Per esempio l'Oriente, la Russia è a favore che la Cina si riprenda Taiwan. È giusto o sbagliato? Ma dal punto di vista cristiano tutti sbagliano, non è di quello che stiamo parlando. Sì. Però stiamo parlando come la Cina non capisce perché l'America può fare guerra dove gli pare e la Cina non può riprendersi un'isoletta. È logico che sbagliano tutti. Ma il problema è che l'America e la NATO cambiano le regole fondamentali a loro convenienza. Lo dobbiamo dire? Il Kosovo ha potuto avere l'indipendenza dalla Serbia perché questo conveniva all'Occidente e allora a bombardare la Serbia, vi ricordate? Però l'indipendenza non la può avere la Crimea e il Donbass perché sono filorussi, separarsi dall'Ucraina. Perché? Perché non conviene all'Occidente.
Però come tu hai detto...
E ultimamente hanno fatto il voto nel Donbass e quasi l'unanimità hanno votato di unirsi alla Russia. L'America dice noi non li riconosciamo. E la Russia dice noi non riconosciamo quello che avete fatto in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan. Cioè praticamente sbagliano tutti. Però io sono a favore che una zona vota e diventa autosufficiente, diventa indipendente. È un diritto garantito dalla Magna Carta, dalla Carta dei diritti umani dell'ONU, che una zona può votare e autogestirsi, autodeterminazione. L'Ucraina può non permettere l'indipendenza al Donbass e alla Crimea. La Serbia no, la Serbia non può non dare l'indipendenza al Kosovo, glielo deve dare con le buone o con le cattive e se non vuole ascoltare bombardiamo la Serbia per 8 mesi, cosa che è avvenuta. Quindi il Kosovo può diventare indipendente anche se appartiene alla Serbia. Il Donbass russofono non può, perché? Perché l'America dice no, perché? Perché non conviene alla NATO, perché la NATO deve strangolare la Russia, deve accerchiare la Russia, la NATO, portare tutti i missili americani in Polonia, in Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, quindi strangolare la Russia. E allora i russofoni, loro non possono autodeterminarsi. Come per esempio c'è un'autonomia a Bolzano, zona lì dell'Alto Adige. L'Italia, molto più intelligente dei neonazisti ucraini, l'Italia di Andreotti e tutti quelli lì, hanno fatto una cosa giusta. Hanno lasciato l'Alto Adige ad essere autonomo. Mi ricordo io quando ero giovane sentivo sui giornali che gli altoatesini... E quelli di Bolzano, quella zona lì, Merano, facevano esplodere i tralicci dell'alta tensione contro l'Italia. E alla fine gli italiani, cioè gira rigira, gli italiani sono sempre più ragionevoli in Europa. Cioè, a parte la parentesi di Mussolini, il fascismo, insomma, gli hanno fatto fare la sua fine. Ma in generale gli italiani... Capito? Andavano a fare la guerra e volevano fare amicizia con i nemici. Capito?
Bello,
È così.
bello, bello.
Vabbè, non sono, a parte il ventennio, diciamo, non sono guerrafondai.
Sono pecore.
Sono famosi per fare la pace, portare la
Bello,
pace.
grazie signore.
In base alle profezie, cos'è che avverrà? Qui abbiamo un confronto tra Oriente e Occidente. Occidente guidato dall'America, Oriente guidato dalla Russia. Qualcuno dice la Cina, io dico la Russia. E allora come finirà? Beh, allora andiamo a dare un'occhiata alle profezie, ci dicono che questo succederà. I fratelli che hanno fatto il corso biblico già lo sanno, conoscono questa scrittura, quindi qui c'è il blocco vincente di Magog. Le profezie parlano di questo blocco vincente. Guarda, Angelina, devi andare a un giornale che si chiama Associated Press,
Sì.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un promises Putin North Korea's full support for Russia's just fight.
Quindi Kim Jong promette a Putin, ecco qui che si stringono la mano Putin e Kim Jong, il coreano, e allora questo nordcoreano promette sostegno pieno alla Russia per la sua battaglia giusta in Ucraina. Naturalmente è inutile che lo dicano, cioè nel mondo politico non c'è il giusto e sbagliato.
No, come hai detto prima, tutti sbagliano.
Cioè, sì, tutti, certo, però diciamo il giusto e lo sbagliato nel mondo politico dipende dalla convenienza, d'accordo? Quindi
Sì.
Nord Corea è politicamente allineata con la Russia, logicamente la guerra in Ucraina è a ragioni russe. L'America ha interesse a portare nella NATO l'Ucraina per strangolare della Russia, e quindi normalmente che i neonazisti di Zelensky hanno ragione, no? Quindi il vero e il falso, il giusto e il sbagliato non ha senso nella politica. Cioè, io prima di leggere un articolo mi soffermo che giornale è questo. Va
Sì,
bene.
sì, sì.
Vediamo che altro abbiamo qui. Guarda, CBS Morning, giornale americano qua. Cos'è che dice?
Kim Jong-un meets Putin in Russia and vows unconditional support.
Immagino come gli piace questo qua agli americani. Dice: Kim Jong incontra Putin in Russia e promette su sostegno senza nessuna condizione.
Wow.
Allora, la CNN dice lo stesso.
Yes.
E la Newsweek dice Russia?
Russia and North Korea form an alliance of pariahs. What's that?
Paria. Paria sarebbe stato canaglia. Allora la Russia e la Corea del Nord formano un'alleanza di stati canaglia. Cioè, capito come cambia il tono qui dal giornale Russia Today e i giornali americani? Allora, il punto è Kim Jong è andato in Russia su un treno blindato, non si fida a volare. Capito? Non gli piacciono i missili americani. È arrivato a Mosca con un treno super blindato. Fratelli avrete visto in televisione, no? E è andato là a promettergli sostegno al 100% qualunque munizione hanno bisogno, perché la Corea del Nord è una delle più grandi potenze militari del mondo, è armatissima, adesso c'è anche la bomba atomica. Quindi,
Come mai un paese così piccolo ha le bombe
e
atomiche?
come mai l'Israele è ancora più piccola e c'è bombe
Ah,
atomiche?
sì.
L'Israele perché si appoggia sulla carne, non sul Signore. E questo qua perché se non avesse avuto le bombe atomiche Kim Jong, l'America gli avrebbe già fatto fare la fine dell'Afghanistan e dell'Iraq. Invece con le bombe atomiche dice sì, certo, l'America puoi anche vincerlo, però attenzione, chi vuole essere il primo riceve una bomba atomica sulla testa. E allora l'America sbruffona, gradassa, deve fare buon viso a cattivo gioco. Va bene. E allora qui c'è Kim Jong che promette aiuto incondizionato alla Russia. L'America, questo come fumo al naso, fumo. Qui, comunque, voglio parlare di una idiozia. È che l'America, a forza di minacce, è solo riuscita ad unire sul serio i suoi nemici peggiori, quelli che l'America chiama stati canaglia. Non sto difendendo, attenzione, quando controllo le notizie, molti dei miei giudizi e interpretazioni sono a puro livello politico. Perché se ogni tanto torno alla Bibbia e dico, però sappiamo che finirà così. Allora, quando dico Zelensky ha torto perché hanno bombardato il Donbass per 8 anni e la Russia non ha fatto niente. Naturalmente, se tu parli di queste cose alla televisione italiana, immediatamente arrivano gli interruttori, cioè i presentatori TV. No, no, ma non è che vogliamo adesso fare tutta la storia. L'ho ascoltata una volta, chi era che parlava lì, un presentatore con i dollari che gli spuntavano dalle tasche. Dice, no, ma mica vogliamo andare a fare la storia del passato, quello che è successo in Ucraina, ma lo sappiamo tutti, e gli tappano la bocca. In realtà non vogliono ascoltare la verità, non vogliono ascoltare che la guerra non è cominciato febbraio 22, è cominciato nel 2014, colpo di Stato a Kiev. Neonazisti hanno fatto il colpo di Stato. Poi bombardamento sul Donbass per 8 anni, Donbass filo russo. Il trattato di Minsk, che l'Ucraina ha fatto insieme alla Russia e al Donbass, che dovevano dare autonomia al Donbass, lo hanno spezzato i neonazisti con i nazi americani, che America è peggio di Hitler. Quindi ha spezzato il trattato, bombardato il Donbass per 8 anni. Questa televisione italiana non lo vogliono sentire. Perché? Perché mostra che razza di ipocriti, di bugiardi, di malefici che sono questi presentatori italiani, con i loro dollari che gli spuntano dalle tasche. A chi era? Vabbè, non faccio nome, va. Il presentatore, adesso mi è venuto il nome. Lasciamo perdere i nomi, voi li conoscete, sono quelle facce di pagliaccio lì, con gli occhiali dei dollari. E allora, brutta notizia per l'America, a forza che l'America ha minacciato e minacciato, ha raggiunto solo che i suoi nemici si sono uniti di più di prima, e adesso che faranno gli americani? Solo piangere. E se seguite i giornali americani, vedete quanto la cosa, l'Unione Russia, Cina, Nord Corea, stia terrorizzando l'America, perché l'America non sa cosa fare. Ormai le sanzioni non funzionano più. Anzi, si stanno riflettendo, e chi le sta pagando veramente sono gli europei. E prima o poi gli europei dovranno svegliarsi che l'America sono un branco di sciacalli egoisti che pensano solo a se stessi. Ancora non l'hanno capito. Perlomeno la cupola, i capi, le guide, perché e c'è le tasche piene di dollari e non lo vogliono capire. I popoli stanno cominciando a capirlo. E allora diciamo questo, guarda. In nessun modo ora potranno l'America e l'Occidente vincere il blocco euro-asiatico di Russia, Nord Corea e Cina, cioè nazioni che certamente non hanno le pastoie, le divisioni, gli impedimenti dall'Occidente, che fa finta di essere democratico. Questi qua, Russia, Nord Corea e Cina, non fanno neanche finta di essere democratici, ma quindi sono uniti e sono uniti sul serio. Parlo politicamente, eh. L'Occidente deve far finta di essere, virgolette, democratico, ma diciamo, questo blocco, che nella Bibbia viene definito come Magog, ed è scritto chiarissimo che alla fine risulterà vittorioso sul blocco americano, come abbiamo studiato nelle profezie. Ah, vi mandiamo il link se ci scrivete. Capito? Quindi l'Occidente deve far finta di essere democratico, anche se non lo è. È solo democratico nelle cose che non contano, non contano niente. Poi, una volta che questi imbroglioni arrivano alle leve di comando, in Italia, a Roma, a Bruxelles, e allora metamorfosi. Capito? La Meloni si dimentica tutte le promesse e gli altri lo stesso. Erano solo trampolini per arrivare al potere. Meloni, lei ha criticato Macron, tanto di cappello, ha fatto una predica eccezionale. Tu, Macron, ipocrita, sei lì a sfruttare i bambini in Africa e poi vieni qua a dare la colpa a noi. Giustissimo, brava Meloni, applausi. Per adesso la Melonina si è dimenticata tutto. E si è dimenticata tutto. È andato Biden lì che carezzava le mani e uè, l'America, l'America, capito? Biden gli faceva l'occhiolino, non so se l'ha invitata al cinema o una cenetta, però quella è da quel lato lì, poveraccia, dovrebbe avere un marito, dovrebbe essere a posto.
Se c'è un marito, se ha bambini, sì.
Sì, cioè una rarità, diciamo, lei è un'eccezione, no? Meloni non ha una moglie o... Vabbè, comunque, questa è la situazione sul fatto che l'America si è sparato sui piedi. A forza di sanzionare tutti, il mondo si è detto ci siamo rotti, adesso ci uniamo e facciamo zoccolo duro contro di te. E lo hanno fatto. La Corea del Nord... Tutte le armi, senza limiti. Come si dice grazie in russo?
Spasiva.
Come?
Spasiva.
No, perché non guardi sul glu glu? Va bene, andiamo avanti qua.
Sì.
Senti, andiamo dal califfo. Andiamo dal califfo. Allora, Erdogan, naturalente. C'hai fatto quotidiano lì?
Sì, dice
Andiamo.
l'Europa vuole tagliare le relazioni con la Turchia. Se necessario, lo faremo noi. Chi sta
Ok.
parlando?
Allora, aspetta un attimo che controllo. Allora, dice, l'Europa vuole tagliare relazioni con la Turchia. Se necessario lo faremo noi. Erdogan all'attacco dopo il dossier di Bruxelles. Non ho potuto leggere il giornale, l'ho trovato stamattina, Angelina. Non so se vuoi predicare un pochino, posso anche leggerlo.
Ma ultimamente abbiamo letto diverse notizie dove l'Europa e la Turchia erano in unità, andavano bene insieme. E infatti l'Europa vuole la Turchia dalla sua parte. Come mai adesso vogliono tagliare la relazione? Cioè qualcosa sta cambiando? Perché fino adesso sembrava che... Sì, hanno avuto alcuni conflitti con la Norvegia, lo so, con i paesi scandinavi, però
Ok,
comunque andavano d'accordo.
semplicemente ho letto solo il primo paragrafo del giornale e sembra che stanno litigando e sono sui valori democratici che non ci sono in Turchia e poi lo Stato di diritto sui diritti umani e poi Erdogan minaccia, dice il giornale, il Fatto Quotidiano, minaccia direttamente a Bruxelles. Dice Erdogan, l'Unione Europea sta tentando di tagliare le sue relazioni con la Turchia, ha dichiarato, terremo la situazione sotto controllo, dice Erdogan, se sarà necessario potremmo decidere di rompere le nostre relazioni con Bruxelles. Ok, abbiamo capito tutto,
Però
no?
Bruxelles vuole la Turchia come amica.
Assolutamente, sono anni che sono lì che gli lustrano le scarpe e per
Sì.
gli immigrati e lo pagano a peso d'oro che si tenga gli immigrati e lui a bacchetta li tiene tutti in riga, lui dice più soldi ancora di più, è un mercato, no? E adesso questo giornale, non so se questo giornale, non credo che ne parla, però Però adesso c'è una lite che ancora non è esplosa, ma esploderà, perché se l'Europa non cambia idea sulla via della seta, cioè la via della seta sai cos'è, no?
È quella via che la Cina vuole costruire per arrivare in
Sì,
Europa?
che sta attraversando un sacco di paesi, un sacco di nazioni.
E la Turchia è a favore?
No, è contraria.
È contraria?
È contraria alla via della seta cinese, a meno che non passa dalla
Ah.
Turchia, è logico. E adesso al G20 hanno fatto delle alternative. Adesso c'è la via della seta che parte dall'India, c'è quell'altra che parte dalla Cina, poi c'è la via della seta che passa dall'India però attraverso la Turchia, poi ce n'è un'altra dall'India che evita la Turchia.
Oh.
E sembra che l'Europa vorrebbe quello senza la Turchia. E allora lui è pronto a prendere tutti quanti a schiaffi in faccia. È pronto ad andare lì e bastonarli con un bastone turco. Perché c'ha decine di milioni di turchi in Europa. Erdogan, e lui è il nuovo califfo, il sultano.
No, because there's no wonder they don't want it near Turkey. They might just cut the Silk Road. They know you can't go through it anymore.
Ah, è vero.
Ah, già,
Ah, Dio.
dice per
Ah.
questo che l'Europa non vuole attraversare la Turchia, perché quando
Ecco.
vuole Erdogan chiude la strada, adesso no, non vi
Ecco.
faccio passare.
Ecco, cioè, hai capito? Non avevo pensato, bravo, è vero. Cioè, Erdogan gli girano i 5 minuti
Exactly, he closed the, what is it called, the Euphrates, I
Sì,
think he
lui
said.
ha chiuso le dighe e non arrivava più acqua all'Iraq, e gli ha detto, e da voi che facciamo la guerra se non apri le Turchie, se non apri in Turchia le dighe.
Exactly.
Sì, aveva ragione, perché l'Europa, se è intelligente, dice, ma questo qua è lunatico, questo dipende come brilla la luna della sua religione, se non facciamo quello che diciamo noi, lui chiude la strada. E allora sai cosa facciamo? Noi gli giriamo intorno e lui si attacca a un tram turco. Capito? La più grande bomba qui che sta per esplodere è che sta strada o si fa attraverso la Turchia o non si fa. Lui userà il suo veto, il suo diritto veto di NATO. Lui praticamente ricatta tutti e tutti. E tutti hanno bisogno di lui, a cominciare con l'America, perché se no se lo mette la Russia nella sua saccoccia. Ha bisogno di lui che. Sai cosa c'è nel Bosforo,
Bosforo.
no? C'è un passaggio che porta dal Mediterraneo al Mar Nero, Romania e Ungheria, porta verso lì. E chi lo controlla il Bosforo?
Non lo so.
Erdogan.
Ah, sì.
Eh sì, perché lì c'è Istanbul. Sai che se tu arrivi alla fine della Turchia occidentale, arrivi al mare, no? Alzi gli occhi e cosa vedi di fronte? Vedi? Ma tu dove sei andata?
On the map over there.
Ah, c'è Angela
Già, made a big
che
difference.
sta guardando la mappa, alla cartina geografica. Se tu vai alla fine del. Se tu alla fine del. Arrivi davanti al mare dove finisce la Turchia, alzi gli occhi e cosa vedi? Istanbul,
Exactly.
dall'altra parte, dalla
Sì.
parte europea che una volta era Bulgaria. E Istanbul è che appartiene?
La Turchia.
Alla Turchia.
Exactly.
E lui praticamente c'ha tutti e due lati. Quindi politicamente, geopoliticamente e geo-erdoganicamente, cioè appartiene a lui. Però deve per legge internazionale fare passare le navi del nord, che sono Romania, Bulgaria, Russia, Ucraina e poi tutte le. Kirghizistan, insomma, la parte di là. E lui può bloccarla, però lui c'ha anche il diritto di controllare le navi che passano. Praticamente questo qui è uno degli stretti più cruciali, più esplosivi del pianeta. Infatti, come si controllano? Se l'America controlla i mari mondiali, no? Controlla gli oceani, l'America. Beh, non è che c'ha le navi su tutti gli oceani. Non è possibile, e ci vorrebbero 100.000 navi. E allora com'è che controlli i mari del mondo, Angela? Controllando
Non lo so.
gli stretti. Il stretto di Gibilterra, lo stretto del Bosforo, lo stretto di Sicilia e così via. Tu basta che controlli. Per questo che l'Inghilterra non vuole mollare Gibilterra alla Spagna, che glielo chiede notte e giorno e anche di pomeriggio. Le Falkland appartiene all'Argentina, tutti lo sanno, ma l'Inghilterra da quell'orecchio non ci sente, perché controllando le Falkland, le Malvinas, controlli l'Argentina. Controllando il Bosforo, controlli la Russia, la Crimea, l'Ucraina, la Bulgaria, la Romania, eccetera. Ci siamo?
Sì, puoi dire no quando vuoi.
Ecco, se tu controlli Messina, va bene, controlli lo stretto di Sicilia lì, perché con gli armamenti, i cannoni, eccetera, controlli. Ci siamo, ecco. Quindi Erdogan c'ha il coltello dalla parte del manico. La NATO non può permettersi di perderlo. Per questo che gli fanno fare le bizze, i capricci, e ogni volta che chiede soldi gli dicono sì, arrivano i soldi.
Eppure adesso dicono vogliono tagliare le relazioni con la Turchia?
Sì, perché...
E cosa succederà allora?
Succede che adesso l'America e l'Unione Europea, imbaldanzite dal loro coltello dalla parte del manico dell'Ucraina, pensano che possono fare la voce grossa, va bene? Si comportano come se non avessero più bisogno della Turchia. Grande errore politico. Sto parlando politicamente, Quindi l'Unione Europea adesso, e qui appunto Giorgiolano non ne parla, non so perché, però l'Unione Europea vorrebbe la strada della seta, dall'est all'ovest, all'Europa, senza passare dalla Turchia, per i motivi che John ci stava dicendo, perché la Turchia può bloccarla quando gli pare. Allora Erdogan dice che questa strada della seta, se non passa dalla Turchia, non avverrà mai e poi mai. Parola di califo. Non si fa strada, dice lui. E allora l'Europa, che già ce n'ha fin sopra i capelli di Erdogan, adesso sta impuntando i piedi, dice no, faremo la strada senza Turchia. Perché? Perché la faremo così. Erdogan dirà, ah sì, e adesso io ve ne faccio di tutti i colori. Va bene, quindi come finirà la storia? La mia scommessa è che alla fine la Turchia farà accordi con Russia, Magog nella Bibbia. E troppo tardi l'Unione Europea si accorgerà dell'errore che ha fatto. Perché se si sfila la Turchia, questa sarà insostituibile per la NATO. Che una volta che si mette e si unisce alla Russia, la Russia controlla il Bosforo. E allora a quel punto l'America gli conviene suicidarsi. Ho esagerato?
Sì.
Scusate, fratelli. Ritiro.
Ti conviene suicidarsi.
Ritiro. Vabbè, se non suicidarsi, almeno sparassi un colpo.
Diciamo, ritirarsi, diciamo.
Neanche sparassi un colpo.
No, è lo stesso,
neanche,
no.
But can Turkey veto it or not?
La Turchia ha il potere di mettere un veto?
Ma Erdogan dirà di sì, perché fa parte della NATO.
So?
Però bisogna vedere, sai, in politica dipende come tira il vento.
But this is a Chinese idea, it's not NATO.
Sì, però l'Europa non lo vuole l'idea cinese. Chi traduce questo?
Ah, sì, John dice che questa è un'idea cinese, quindi Erdogan può mettere il veto?
Alla Cina no.
NATO he can.
I thought all this started because China wanted to have an easier way to bring things to Europe.
Yes.
So why would Turkey have a veto? They just say, who cares what you say?
No, but this is a project. Europe is rejecting the Chinese project, and they want to make a European project without China.
Ah, okay, fine. Then probably they would have a veto. Then.
Tu ce la fai a tradurre qualcosa o niente?
Italiano, no?
Niente. Allora, John chiede perché... dice, cioè, su questo progetto cinese, e come fa Erdogan a dirgli di no? Perché il progetto cinese è stato rigettato dall'Europa alla riunione dei G20 in India, che è finita la settimana scorsa. Okay? L'Europa ha rigettato il progetto cinese della Via della Seta e vuole fare un altro progetto senza la Cina, gli sto dicendo.
But what is it for then? If it isn't for, no, for China.
Cos'è? Serve appunto in competizione con la Cina. Se la Cina non iniziava la via della seta, l'Europa non l'avrebbe fatto, che costa troppo. E non è che gli interessa così tanto. Però partendo dall'India, che è, diciamo, l'oppositrice dalla Cina, partendo dall'India, l'India è felicissima. E l'Europa dice dobbiamo farlo perché sennò dovremmo subirci la via della seta cinese e poi comanda la Cina. Quello che Erdogan può fare nella sua nazione bloccando la strada, la Cina lo può fare, non so quante nazioni c'ha, centinaia di nazioni che attraversa. Allora, grazie Signore, fino a qui. Allora intanto qui vado avanti, il prossimo notizia è di Alessandro Orsini, sapete chi è, no? Persona intelligentissima, diciamo anti-americano,
sì.
Però è famosissimo. Allora sì. Il titolo del suo servizio è «La NATO ha causato la guerra, parola di Stoltenberg». Questo è il titolo del servizio che Orsini fa. Dice Orsini, Stoltenberg, cioè il...
Segretario generale della NATO.
Della NATO, segretario generale della NATO. Stoltenberg ammette che la guerra è iniziata contro il Donbass russofono nel 2014 e
wow.
Non con l'invasione russa.
Wow.
L'ha presentato in un modo che lui si prende la gloria.
Ah sì?
sì, questi super buoni si schiaffano sempre la scarpa in bocca. Quindi è Stoltenberg che parla. Quindi come ho sempre detto, dice Stoltenberg, i provocatori sono stati la NATO, gli occidentali e non la Russia. Ti rendi conto cosa ha detto questo?
Wow.
Vedi come il Signore prende gli stolti, Stoltenberg, prende i malvagi, prende gli astuti nella loro astuzia.
Perché è una
questo
grande
pensando
cosa.
Di prendersi la gloria, cioè quello che sta cercando di dire, adesso la Russia è in difficoltà, no, non perché perde, non sta perdendo, però in difficoltà perché c'ha c'ha tutte queste nazioni, le sanzioni contro, insomma c'ha difficoltà. E dice gloria a me, abbiamo fatto noi questo, noi abbiamo provocato la Russia. Va bene, e Orsini dice orripilante, che è scioccante, per la prima volta dice Orsini, la NATO sta dicendo quello che lui, Orsini, sta dicendo da sempre, cioè 2 anni. Va bene, e anche io vari anni. Va bene, chiunque c'è un po' di sale nella zucca, queste cose le sa e le sapeva. Gloria al Signore.
Sì.
Bene, guarda, andiamo oltre. Continuiamo a camminare. Angela, non devi preoccuparti troppo.
Sì, sì, sì.
Se non lo trovi.
C'è una ricerca più grande da fare perché sembra che ci sono piani che mostrano attraversare la Turchia, altri senza la Turchia.
Non ho capito.
Quindi
ci sono entrambi. Non sono arrivati ancora al bivio.
No, non c'è una conclusione.
Ho capito. Bene. Allora, andiamo avanti col G20.
Lo so che è un incontro che è stato appena fatto 5 giorni fa in India, chiamato G20 perché sono stati 20 nazioni che hanno partecipato a questo incontro ed è stata una grande cosa che non hanno invitato l'Ucraina.
Comincerei col dire che la guerra che la CIA e i suoi neonazisti come Zelensky hanno iniziato, provocato nel 14, appunto come Orsini ha sottolineato, che questo Stoltenberg ha finalmente confessato, credeva di prendersi gloria e invece si è schiaffato due scarponi in bocca. Si dice così in inglese. La guerra non è tra Ucraina e Russia, ma tra gli oligarchi neonazisti come Zelensky, usati dall'America, dalla CIA contro la Russia. Questa è la vera guerra, questo l'hanno capito, diciamo, spero l'hanno capito tutti, no? Perché la Russia questa guerra non l'ha provocata, aveva un governo filorusso nel 2014 in Ucraina, tutto andava, non dico bene, ma almeno non c'era la guerra. Lo scopo è stato solo di umiliare la Russia per poter quindi proseguire con il loro nuovo ordine mondiale Made in America, made in America, nuovo ordine mondiale all'americana, lo stato profondo. Una volta che la Russia sarebbe stata sotto controllo, perlomeno speravano loro, perché l'ostacolo loro era la Russia. Loro avevano tutto, avevano per prendere il mondo, l'Occidente. E vedi come hanno preso le nazioni nord europee per circondare la Russia. Vedi come l'America ha circa 600 basi militari nel mondo. Adesso la Cina ne ha aperto una nel Pacifico. Apriti cielo! E i dittatori comunisti hanno aperto una base militare nel Pacifico, un'isola che mi sfugge il nome. E una nel Pacifico. America ce n'ha 600 erotti. Ma questi come ragionano questi qua? Questi sai come fanno? 2 più 2 non fa 4, 2 più 2 fa America. E 4 e 4 non fa 8, ma fa America. Cioè, questi qua vorrebbero cambiare il sistema solare, la cosmologia, i pianeti. Cosa credi? Tu pensi a me, Angela, che i pianeti vanno intorno al Sole?
Sì.
Ma no, non capisci niente.
Oh, no?
Parola di un americano, girano intorno agli Stati Uniti.
No, non credo proprio.
Come no?
No, no.
Chiedi a quelle capre di Washington se non ti dicono forse così. Va bene. Insomma, come è avvenuto in Vietnam, Afghanistan e tutte le guerre che l'America ha provocato, è iniziato e perso, tra parentesi, l'America ora perderà anche questa guerra, perlomeno credo io, perché sai, siamo nel mezzo del combattimento, ogni tanto l'Ucraina vince qualche battaglia, tutti i media, amplificare al 100%, perché mi pare ieri è stato giornali, è stato ieri, ha detto che l'Ucraina ha vinto una battaglia, e da un posto si è scontrato con i russi e l'Ucraina ha vinto. I giornali internazionali hanno fatto finimondo. Oh. Vediamo, calma, vediamo cosa succederà.
Sì, lo hai messo qui sul programma, è il Corriere della Sera.
Corriere della Sera?
Dice: Kiev riconquista anche Andriivka, l'avanzata guidata dagli ex di Azov.
Capito, gli ex di Azov, cioè gli ex neonazisti, che Putin ha fatto lo sbaglio, parlo politicamente, non sono putiniano. Putin ha fatto lo sbaglio di dare i prigionieri di Azov, cioè nazisti, Putin si è fidato di Erdogan e gliel'ha dati a lui di tenerli lì prigionieri, invece di tenerli in Russia, li do uno dalla NATO, Erdogan. Quindi si è fidato Putin, no? Erdogan cosa fa? Per ruffianarsi l'America, così che l'America gli desse gli F-16, gli aerei, e allora cosa fa? Erdogan dà indietro i nazisti di Azov, che era un battaglione ucraino, all'Ucraina. E questi sono lì che combattono più di prima adesso. E Putin non è contento di questo. Vuol dire che la prossima volta col fischio che mi fido di te, Erdogan. Ci siamo?
Sì.
L'America sta tirando su di sé tutti i mali del mondo con la sua politica di puro egoismo ed oppressione bancaria contro tutti. Qui sai come tutti per uno, uno per tutti?
Sì.
L'America fa io per me, tutti per me, io per nessuno e tutti per me. Cioè così ragionano. Invece del cervello, cioè, quelli hanno una manciata di dollari alla zucca. Cioè l'oppressione bancaria è contro tutti, anche contro gli amici dell'America. Per questo che l'America è destinata alla distruzione. Quindi a parte le nazioni del suo cartello mafioso, il suo cartello complice, guerrafondaio, il cartello americano accomunato, il cartello americano è accomunato dalla lingua inglese, è una realtà. Sai, la Torre di Babele, finché parlavano una lingua, la torre andava avanti, poi Dio ha confuso le lingue, Genesi capitolo 11, e la torre si è fermata. Allora, l'America c'è una lingua in comune con quattro nazioni, cioè di più di quattro, però queste quattro si sono unite all'America e io credo innanzitutto per la lingua. Ok, queste cioè parla del cartello a delinquere, cioè Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada sono un gruppo di quattro nazioni, tutti parlano inglese e seguono l'America in qualunque inferno vada. Afghanistan, Iraq, tutti gli altri, il resto del mondo, vedono, cioè il terzo mondo o il mondo in via di sviluppo, come si dice adesso, vedono il suo egoismo assoluto e stanno mollando l'America, appunto l'India, il G20, no? Insieme, mollando l'America insieme al suo ingannevole dollaro. Un dollaro che strega le nazioni. E ora anche varie nazioni europee stanno mollando l'America, Orbán in testa, ma ci sono altre, e si vedono delle crepe nel fronte americano. Cioè, come fa l'America e l'Europa, che parlano 100 lingue diverse, non solo a livello accademico, ma anche lingua culturale diversa, morale diversa. Va bene, Orbán dell'Ungheria non ne vuole sapere di queste, non dell'Europa, ma di questa Europa pervertita, moralmente pervertita, sudicia, imporcata in ogni bugia, perversioni sessuali. Orbán gli fa schifo questa Europa, l'ho detto molte volte. Dio benedica Orbán, ma fino adesso mi sembra un uomo vicino al Signore. E allora queste nazioni europee stanno mollando l'America e si vedono le crepe, va bene, si vede che si sta sbriciolando. Sono unite contro la Russia, però sotto banco, per esempio, Polonia e Ucraina si prendono a pesci in faccia. Va bene, la Polonia ha detto: a queste condizioni il grano ucraino non può essere venduto in Polonia, così, perché lo vendono a un prezzo inferiore e distruggono il mercato polacco. Quindi a queste condizioni l'Ucraina non può entrare nell'Europa. Quindi c'è anche una lotta, cioè fa crepe da tutte le parti il fronte americano. Vabbè, ora andiamo in India. L'India ha patrocinato il G20,
sì,
cioè la settimana scorsa, e ha invitato la Russia, va bene, l'America offesissima, l'Ucraina ancora di più, perché inviti la Russia, e lui ha invitato la Russia. Putin non è andato perché l'America lo vuole arrestare, e ha mandato Lavrov, che è lo stesso, insomma. Però l'India si è rifiutata di invitare il neonazista Zelensky, che tutti quanti, sai, lo invitano come un cagnolino di lusso, lui va al Parlamento italiano, tutti a battergli le mani, e baciargli le scarpe, e poi l'occhiolino all'America, un po' di soldi, grazie. Ma si gira i parlamenti, questo Zelensky. E quindi l'Ucraina non è invitata, e in questo modo praticamente, cioè, l'America voleva ucrainizzare il G20, volevo che il G20 parlasse dell'Ucraina. L'India dice: non ne vogliamo parlare,
sì,
non è questa la sede.
Sì, sì.
E Zelensky si è dovuto ingoiare il suo orgoglio e il suo odio, perché questo tipo è odioso, odia tutto e tutti che non sono dalla sua parte. E poi, come ciliegina, l'India, il Brasile, altre nazioni del BRICS ed altre ancora, cioè la maggioranza del G20, si sono rifiutate anche di condannare la Russia. Cioè, che come da copione la Russia va condannata, come fanno sempre burattini americani. Quando dico burattini parlo Parlamento italiano, europeo, burattini dell'America. Quindi, diciamo che a detta di tanti media, tanti media hanno detto che questa situazione al G20 ha decretato che il vincitore del G20, c'è stato un vincitore, molti media hanno detto, è stato Putin, l'assente Putin. Allora, stiamo vedendo una grande svolta politica mondiale. Il mondo si sta staccando dalla locomotiva America, dollaro, sistema bancario e un bel baccalà in faccia a tutti questi qua.
Sì, sì, sì.
Va bene. Allora, il presidente brasiliano Lula, che era lì, annunciato che il sistema giuridico brasiliano permettendo. Putin potrà andare tranquillamente in Brasile per il prossimo G20 del 2024.
Oh, wow.
Quindi questo altro baccalà in faccia. Quindi andiamo di colpi di baccalà in baccalà. Insomma, Biden non so quanti colpi di baccalà potrà ancora ricevere, poveraccio, tramortito. Va bene, qui c'è la foto di Lula che dice Putin non sarà arrestato in Brasile. Naturalmente c'è sempre il sistema giudiziario che può dire ok, seguiamo l'America, vediamo. Mm-hmm. Comunque, cioè da qui al prossimo G20 2024, settembre 2024 in Brasile, c'è di mezzo, insomma, 12 mesi. Ci siamo?
Sì.
Allora, abbiamo altro o basta così?
Infatti ci sono giornali, per esempio Yahoo News dice Brazil's Lula says Putin can freely attend the 2024 Rio de Janeiro G20. No way he will be arrested.
Sì, sì, sì.
In
sì.
Nessun caso sarà arrestato, dice Lula.
Sì, sì, va bene, quindi andiamo avanti. Allora, Lavrov, il ministro degli esteri russo, esulta. Il G20 è stato un successo perché l'America e l'Occidente volevano condannare la Russia. Uh-huh. Va bene. E quando è che li condanniamo a Zelensky e company che hanno cominciato loro? E invece il G20 ha detto no. Perché dicono di no? E gli costa dire di no? Che perdono vantaggi con l'America? Perché dicono di no? Perché lo vedono che è tutta la messa in scena. Lo vedono che l'America l'ha provocata lei questo. Lo vedono che vuole solo mettere nei guai la Russia, no? È tutta una provocazione, il colpo di Stato. Mm-hmm. È cominciato lì, il colpo di Stato in Ucraina organizzato dalla CIA. Studiate i trascorsi e vedrete che è così. Allora, cosa fa Biden nel frattempo? In tutto questo, Angelina, Biden si precipita in Vienna. Lo stesso Vietnam comunista, che l'America ha bombardato per anni, per cosa? Per cercare ora di farla diventare suo alleato, alleato dell'America.
È disperato.
Capito? E perché no? Dopotutto business è business, i dollari sono dollari, e Vietnam dice... Vietnam non ha ancora finito di sminare tutte le mine che gli americani hanno lasciato alle spalle.
Che
i bambini ancora saltano sulle mine e perdono le gambe. Mm-hmm. Va bene? Bambini con le stampelle a giocare a pallone. Orribile, l'America lascia di dietro una scia di malvagità. Le mine che ha lasciato nella Vienna, in Afghanistan. Orribile. Tutte le nazioni sono colpevoli quando lo fanno. Va bene, solo che in questo caso qui stiamo focalizzando sulle malvagità dell'America che non sono poche. E qui c'è il giornali, dice PBS News Hour, cosa dice Biden?
Biden visits Vietnam in face of China's growing influence.
Ecco, qui c'è Biden che stringe la mano al presidente vietnamita, dice Biden visita il Vietnam di fronte all'influenza la crescita dell'influenza cinese.
Mm-hmm. Quindi è disperato avere qualche alleato in quella zona.
Disperatissimo, perché ha paura che la Cina se li prende a tutti queste nazioni. Se non fosse per l'America se li prenderebbe in batter d'occhio. Sono nazioni debolissime. Anche l'India è un po' limitata, perché non è che è così organizzata l'India. Però è un gigante di nazione, 1,5 miliardi, che c'ha il suo valore. Tra l'altro adesso l'India hanno mandato un satellite sulla Luna che è atterrato nella parte della Luna dove nessuno era mai atterrato, e nella parte sud che nessuno è mai stato. E hanno scoperto delle cose lì, cioè cose geologiche, insomma. Allora, in conclusione, la NATO, dicevo prima, ha circondato la Russia, fa la spaccona. Fermo restando che Dio è contro qualsiasi guerra, tranne una, c'è solo una guerra che Dio è a favore, qual è? Quella di Armageddon che viene. Detto questo, è incredibile quanto l'America e il suo bulldog, pitbull, la NATO, il bully americano, è un bel nome per la NATO, no? Il bully americano, American bully. Cioè, questi qui, la NATO, ricordano, cosa ricordano l'America, l'Europa e la NATO? Cosa ricordano? Ricordano il nazismo spaccone del ventennio, capito? Cioè, sai, cioè l'Italia e la Germania si facevano vedere nelle loro marce, avanti e indietro, i muscoli, guarda, noi siamo armati meglio di voi, Francia e Inghilterra. E allora sempre erano lì a far vedere nelle parate naziste come erano potenti, superiori il nazismo. E questi poveri stolti di Washington e Bruxelles non menzionano, non dicono che la Russia ha però più armi atomiche di tutta la NATO messa insieme. E allora, ha letto la NATO prepara la più grande esercitazione?
No.
Leggilo.
È il giornale Open. La NATO prepara la più grande esercitazione militare dai tempi della guerra fredda.
Wow, 41.000 soldati, dice il messaggero. 41.000 soldati, quindi c'entro l'Italia, tutti quanti. Il giornale, la NATO?
La NATO simula un attacco russo, pronta all'esercitazione più grande dalla guerra fredda.
Quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, questa è la più grande esercitazione della NATO. E tutta l'America che impaurisce gli occidentali, se non vi organizzate la Russia si prenderà tutti quanti voi. Ma la Russia lo farà sotto forma di Magog. Ma non è che si impossesserà con la guerra. Andranno loro a supplicare la Russia di unirsi. Come sta facendo la Nord Corea. Senza limiti a sostenere Putin. L'Europa farà così. Va bene, perché le profezie dicono che l'Europa si unirà al blocco della Russia. Però, frate Giuseppe, non sembra, politica, non devi guardare quello a come sembra, no. Ci vuole la saggezza di Dio, speriamo che l'abbiamo, fratelli.
Amen. Sì.
Allora, senti, qui andiamo. Adesso fare attenzione perché adesso parla il capo dell'esercito americano. Un tale cowboy che si chiama Milley, è un generale con un grappolo di stellette sulle spalle, va bene. E cosa dice il capo dell'esercito americano?
Giornale The Hill.
Lui dice che l'Ucraina c'ha 30-45 giorni rimasti,
sì.
Potete cominciare a contarli. Allora, cosa dice The Hill?
Milley says Ukraine has from 30 to 45 days of fighting weather for counteroffensive.
Allora, il generale Milley, capo dell'esercito americano, dice che l'Ucraina ha 30-45 giorni di meteorologia rimasta per la controoffensiva, cioè prima che cominci a piovere, in poche parole.
È l'inverno, sì.
Sì, Yahoo News dice 30-45 giorni perché per finire la sua offensiva contro i russi, che hanno cominciato 2 mesi fa e non so ancora niente di sostanzioso. CNN, il generale capo dice che l'Ucraina c'ha poche settimane prima che la meteorologia ostacoli la controffensiva. Ci ricordiamo che è così che Hitler ha perso la guerra, eh? Si è trovato d'inverno in Russia quando invece doveva essere una passeggiata primaverile e di prima estate. E ci sembra che tutti i caproni e gli aggressori muoiono tutti in Russia, tutti quanti lì muoiono. È capitato ai mongoli, l'impero ottomano, è capitato a Napoleone, è capitato a Mussolini, è capitato a Hitler, muoiono tutti in Russia. È la tomba degli aggressori. La Russia se ne sta lì, c'è il generale inverno che li protegge. Cioè, così come l'America c'è l'Atlantico e il Pacifico, due oceani a proteggerla, così la Russia c'ha l'inverno. Ed estate c'ha le sue 6.000 bombe atomiche. E l'America è molto stolta a non cercare di scendere a patti con la Russia. Molto, molto stolta, ne pagherà il prezzo. E Business Insider?
U.S. top general, Ukraine's counteroffensive could have only 30 days left.
Ecco, dicono il tempo sta per finire per la controffensiva. Business Insider gli dà 30 giorni. Quindi praticamente l'Occidente ha capito che la blitzkrieg glorioso, veloce, vittorioso in Ucraina erano solo chimere.
Mm-hmm.
E sì. Allora, in base al capo dell'esercito americano, l'Ucraina c'ha i giorni contati. Ora, Zelensky ha senz'altro ascoltato queste cose.
Che non ha più tempo?
Eh sì, l'ha sentito. E allora, senti cosa dice. Leggi il Corriere della Sera.
Ah, l'abbiamo letto.
L'ha letto
che
prima, ok.
Kiev riconquista alcune zone, come Andriivka.
Sì, l'hai letto questo qui, vero?
Sì.
Quindi Zelensky dice, qui ho la valla spacca. Cioè, mm-hmm. Se la sta mettendo tutto.
Sì.
Va bene, ci fermiamo con le notizie.
Ok, sì.
O c'è altro?
Abbiamo altro, sì, tanto, però facciamo una pausa, mettiamo un canto.
Dai.
E poi alcune testimonianze, domande dai fratelli che credo sono importanti, e poi torniamo alle notizie alla fine.
Va bene.
Sì. Ascoltiamo un bel canto. Alberto Guzzardi, No alle guerre.
Senza tregue una ragione, senza giungere a una fine, senza qualche conclusione, mentre lì sul duro fronte c'è chi soffre, c'è chi muore. chiamare.